Benvenuti a tutti, le persone che già conoscono questi tipi di incontri, persone che non lo conoscono. Si tratta di fare un'introduzione a un argomento che è descritto nel programma e poi aprire un dibattito che di solito è molto più interessante di quello che è l'introduzione. Abbiamo con questo incontro l'inizio di una serie di iniziative che vengono descritte con tutta una serie di foglietti che sono a vostra disposizione. Vi avranno chiesto chi vuole, chi vuole aderire per dare un contributo a queste iniziative, quanto che la nostra realtà qui vive senza budget iniziale, abbiamo bisogno di aiuto, ma naturalmente chi può, quindi non immaginate che sia una costrizione o cose del genere. Le iniziative sono in materia di dibattito, che incominciano questa sera, che hanno per titolo Nuove energie per vivere bene. È una preoccupazione che oggi credo sia di tutti, quella di trovare motivazioni, trovare aiuti per poter avere una qualità di vita che corrisponda al meglio possibile. Non è che ci sia una misura comune a tutti, evidentemente c'è una dinamica anche un po' difficile talora per qualcuno più che per altri, si tratta però di dire mediamente alcune cose che forse stanno alla radice di tutte le vite, di tutte le esistenze. Noi cerchiamo di mettere in evidenza appunto alcune di queste cose tenendo presente il clima in cui noi viviamo, insomma, un clima un po' inquieto, un po' malinconico, oppure per cosa si può vedere anche piuttosto talora sopra le righe, perché è un modo anche quello talora di affrontare i momenti brutti, quello di buttarsi in una situazione esagerata. E anche questo sappiamo che non va bene, perché tutte le esagerazioni sono come le ubriacature che dopo ti lasciano profondi mal di testa, ma non mi pare, insomma, io non ho ricordi proprio di questo tipo. Naturalmente poi ci saranno anche il venerdì per discorsi che quest'anno faremo con attenzione veramente anche chi non è sposato, quindi io non so, sento un po' chi non è sposato e quindi non ha una magari non ha perso la speranza, oppure l'ha persa, che è una cosa ancora più drammatica forse per qualcuno, ma insomma, qualcuno che avrebbe voluto averla persa prima di sposarsi, ma sempre, no, anche qui vedete c'è una varietà così incredibile che allora cercheremo di affrontarle un po' queste viste dal vivo, perché ecco. E poi c'è la novità di quest'anno, il sabato dei giovani, che facciamo fare dei giovani, questo costa 400 volte più fatica a me, perché ogni sabato, però è un godimento anche con queste persone, perché sono straordinariamente interessanti. Abbiamo aperto anche ai non giovani, quindi se credete di far tan tan anche per loro, perché ho chiesto a loro, i ragazzi hanno detto sì, va bene, noi e non hanno paura di nessuno quelli, non so. E poi ci sono altre cose, che c'è Don Zan, la terza domenica del mese, e c'è quest'anno la Chiesa Primitiva, quindi una serie di interessanti riflessioni. Tutto coincide con questo desiderio di dare delle motivazioni. In particolare il discorso di questa serie di martedì incomincia con una riflessione. Io non so se i titoli sono troppo complicati e forse poco attraenti, non lo so, però è un discorso, quello per esempio di questa sera, basilare, perché poi cercheremo di vedere se la vita è come un viaggio che ha tutte quindi le caratteristiche, e cercheremo di analizzarlo questa sera con abbastanza celerità, in modo di dare spazio al dibattito. Però poi vedremo per esempio cosa vuol dire l'imperfezione, che è sempre da certi perfezionisti considerata una disgrazia, invece noi la vorremmo vedere come una virtù, la virtù anche della bellezza, che è stata vista un po' come una fortuna, una sfortuna, non lo so, c'era una ragazza intervistata in questi giorni, no, sul giornale oggi, che diceva, ah sì, la campionessa di volley, si dice, per me era pallavolo questa roba, ma sta bene essere sick, allora si parla in inglese, ma io dico stupidaggine, diceva, sono stufo di essere considerata perché sono bella, vorrei essere considerata anche perché sono una brava atleta, va bene. Poi c'è la virtù dell'incanto, se dice uno che è incantato, come dire che è un bauco, no? E se invece la virtù dell'incanto, vediamo, poi è una frase che ho dentro qui e che voglio portarla fuori di me, indignarsi con calma, cosa vuol dire? E poi vivere il quotidiano con l'umorismo, ecco, vedete, sono tutte virtù trascurate, questa virtù dell'imperfezione, dell'umorismo, dell'incanto, tutte quelle cose lì, e credo che però siano altrettante energie che non sono considerate dal moralismo, ma dovrebbero essere considerate da chi vuole pensare seriamente. Ho due parti del discorso, la prima parte è un po' la caratteristica della vita come un movimento, come un cammino, come un viaggio, per cui il viaggio, il cammino è una specie di, come dire, di parabola, di metafora, di icona, e peraltro la letteratura è piena di questo, la Bibbia, pensate alla Bibbia, tutta la storia del popolo sotto il profilo dell'esodo, esodo vuol dire uscita, vuol dire camminare, vuol dire muoversi, se pensate all'Odissea, sono tutti poemi straordinariamente metaforici, indicativi, cioè di quello che dovrebbe essere la vita, anche se pensiamo a certe parole che richiamano la vita e nel contempo anche il viaggiare. Io sono stato colpito da una, per esempio, esperienza, la parola esperienza viene dal latino ex per rentia, che vuol dire provenire da e andare attraverso. Esperienza vuol dire provenire da qualcosa, vero? C'è un magazzino che tante volte è ricco, tante volte è povero, e poi passare attraverso la realtà è un viaggio, cioè è un partire, è un esperienza, per esempio. Esperienza, poi tantissime altre parole che io è inutile che mi prolunghi sotto questo profilo. Per cui, se vogliamo sintetizzare, il viaggio, il cammino, è una metafora che adesso cercheremo di analizzare con tutte le caratteristiche della metafora stessa, e il contrario del viaggiare è la stagnazione. È la stagnazione di morte. Chi è fermo è perduto, però il movimento ha tante, tante difficoltà e tante anche richieste, però bisognerebbe appunto considerarle, perché siamo portati tante volte a trovare la sicurezza nel non stare dove si è, nell'avere un po' una specie di tana in cui, da cui venire fuori quando si vuole, ma non insomma perdere il punto di riferimento, mentre invece la vita tantissime volte, o anzi sempre, ti chiede di lasciare per rischiare, e questo è appunto la situazione di un viaggio che, per essere più, come dire, più precisi, potremmo anche definire un cammino, una, non so io, un nomadismo. C'è qualcuno a cui piacciono le parole un po' esotiche, lo dice, dobbiamo essere dei nomadi e non degli stanziari. Nomade a me piace fino a un certo punto, perché da bambino avevo paura, non so voi come siete, avevo paura, anche se mia mamma mi catechizzava e diceva che erano come noi, sì, ma io dicevo, ma puzzano, e allora non mi riusciva a sopportare che lei li chiamasse dentro in casa, eccetera, eccetera, vabbè, comunque ero i nomadi. Ma però nomade è una bella parola. Ecco, quali sono le dinamiche del viaggiare che dobbiamo prendere in considerazione? Siamo in questa prima parte, facciamo alcune considerazioni più generali. Prima di tutto è il partire. Adesso ditemi voi se la vita non è un continuo partire, del profilo etico ma anche esistenziale. Noi siamo in una continua partenza. Non c'è qui soprattutto le donne dovrebbero capire meglio di noi, i maschi, ma meglio di me, meglio, gli altri capiscono tutto, che cioè la vita, se non è movimentata, non è vita, quindi deve essere sempre nuova. Quindi anche se fai le stesse cose, fai sempre cose nuove. E io ho dovuto mettermi in questa chiave per poter essere contento di vivere. Quindi io credo che le donne siano contente di vivere, perché a parità loro sentono sempre nuovo quello che fanno. E dopo anche tutti gli uomini che la pensano come loro. Io faccio fatica perché ho questa tendenza a immaginare che le situazioni siano più sicure, se sono ferme, se sono non ferme, ma insomma che le conosci. E invece no, la vita deve essere, qui mi piace una bella parola che è venuta fuori dall'economia, io mi ricordo che l'ho tirata fuori da un discorso di un economista che parla di distruzione creativa. La vita è una continua distruzione del già e una continua creazione del non ancora. Il viaggio in fondo è così. E poi anche la vita stessa, uscire da casa, muoversi, andare verso, attraversare territori, andare verso un punto in cui magari si è convenuto di arrivare, oppure un punto che non si conosce. E però anche la vita, pensate all'amore, questo è un pensiero che mi ha dato Sertiano, un domenicano straordinariamente intelligente, a mio avviso, ma è un classico. Dice che l'amore e la vita è un continuo uscire da sé, unirsi con qualcos'altro e ritornare o più arricchiti o più impoveriti. L'amore, per esempio, non è un uscire da sé, ma anche il fare l'amore è in fondo un simbolo di quello che sto dicendo, è un uscire da sé, unirsi con le persone amate, e se tutte e due sono arricchite da questa unione ritorno più felici. E se uno o l'altro è dominante, nel senso di possessivo, tutti e due sono infelici, perché anche quello che domina a un certo punto, dicevano gli antichi, homo post coitum tristis, quando la persona vive l'amore come un possesso è triste, lo dicevano gli antichi, io non me ne intendo, quindi uscire, passare attraverso infinite esperienze. Quindi il crescere è pazienza che va attraverso anche cose brutte, come il camminare tante volte in montagna, il paesaggio è bellissimo, ma devi vedere dove metti i piedi e devi stare attento a tantissime cose. È inutile che io mi stia a fermare più di tanto, mi interessa più dire quello che fra poco comincerò a dire, però è un po' questo il quadro su cui parleremo. È chiaro che il pellegrinare, il camminare, il viaggiare domanda anche di fermarsi e di riposare. Ci sono, mi pare, i motel per chi corre tanto in macchina. Per me in bicicletta è fermarmi di pedalare e fare in modo che ci sia qualche discesina qualche volta. Insomma, e se no, se sono a camminare devo fermarmi, poi se trovo una panchina. Ce n'è tante qui nel parco, l'ho scoperto solo dopo tantissimi anni, insomma c'è qualche panchina, non l'ho ancora adoperata, però a vederla già mi consolava, perché mi richiama la possibilità di sostare, cioè fare delle soste, mettersi lì fermi o tranquilli un momentino ed avere quindi attenzione al passo che si fa, alla resistenza che hai, soprattutto ai paesaggi che hai visto. È una contemplazione che Dio ci ha insegnato a fare, lui che di sera col freschino, sì col fresco, meglio perché il freschino non costava cosa, col fresco andava a passeggio e guardava quello che aveva fatto e diciamo che bello, Dio sa che dice che bello Dio, no? Come un bambino, e del resto lui che poteva lavorarci su ha fatto i bambini a sua immagine e somiglianza, i bambini sono felici di tutto quello che vedono. E questo però è da chiedersi se è necessario oppure se è un lusso. Io ritengo che nella economia di un viaggio sia necessario. Ecco, si tratta di vedere poi, secondo la nostra riflessione, se siamo d'accordo o meno, però attenzione a non fermarsi troppo, perché c'è chi la prima sedia che trova non lo stacchi più, allora il viaggio finisce. C'è un detto latino che, preparando questo tipo di riflessioni, mi è venuto in mente e che sembra una contraddizione come quella che a me piacciono poi, come, perché la vita è così, è come quella di indignarsi con calma. Ecco, c'è un detto latino che dice festina lente, cioè vai in fretta lentamente. Festina vuol dire fa presto, lente vuol dire lentamente. Sì, ma è un detto classico tra i latini e mi pare giusto. Cioè, non, la lentezza deve essere voluta, scelta e misurata. E quindi la tua vita deve andare avanti, devi camminare, però ricordati che devi avere anche queste pause. Naturalmente, perché un viaggio sia degno di questa parola, deve avere dei traguardi. E qui viene la prima questione. Cioè, che traguardi? Traguardi veri oppure possono essere dei miraggi? Allora, fuori dall'immagine, traguardo vuol dire gli obiettivi della vita. E miraggio vuol dire delle visioni di obiettivi non consistenti, non possibili o falsi. E vorrei prima di tutto, poi ve lo girate, ecco qui, prima di tutto parlare di obiettivi o traguardi. Quali nella vita? Perché adesso cominciamo a parlare dritto di quello che è l'obiettivo del nostro discorso. Quali traguardi? Secondo me ce ne sono tre livelli. Io ne ho pensati a tre livelli per andare al concreto. Tutto però è discutibile e quindi voi dopo potete mettere tutto sotto processo. Primo è un livello strategico, cioè è un traguardo che bisognerebbe averlo chiaro però. E cos'è? La felicità. Non c'è nessuno che possa dire di non avere questo traguardo, solo che è da vedere se questo traguardo è voluto, se questo traguardo è chiaro, perché è un traguardo strategico, è come un orizzonte, è come cioè una posizione di sfondo che dovrebbe dare significato a tutti agli altri traguardi, che io metto in altri due livelli inferiori, diciamo così, più vicini. E cioè a livello strategico la felicità. Discutibile, però io credo che vada in cerca della felicità anche chi si lagna sempre, vada in cerca della felicità. Io sento una corrente d'aria, no? C'è qualcosa di aperto, no? All'aria è troppo? Allora vediamo di se riusciamo. Puoi dire per favore, sì. Non so se sanno, speriamo che sappia. La felicità, sì, perché è un po' corrente questa, no? E dopo si va del troppo e niente, dopo vediamo di no. Ecco, a livello quindi strategico c'è questa situazione, io credo potremmo fermarci a lungo qui a dirla, ma altre volte ne ho parlato, quindi lascerei un po'. Un secondo livello che definirei intermedio, ma sono frasi mie, può darsi che tutto sia discutibile. Ecco, io parlerei di progetti esecutivi, cioè ciò che è praticamente l'obiettivo più preciso. E per esempio troverei primo obiettivo che è intermedio per le persone sgaie. Per le persone sveglie, cioè quelle sveglie, ma sveglie dal sonno, non sveglie nel senso di furbissime, cioè di capire che questo mondo bisogna crescere, cioè andare sempre di più, ancora di più, ancora di più, ancora di più, mai fermarsi sulla. Questo è per me è un obiettivo applicabile, ancora di più nell'amore. Quando qualcuno mi dice che si ama al massimo, io ho messo in discussione la cosa, perché più ci si conosce, più ci si ama. È inutile, se no è un modo di pensare molto fenomenico, cioè ti ami di più quando senti un gran formicolio, non lo so. Ma non è così. L'amore è una situazione di pienezza che ha quindi la capacità di crescere man mano che si capiscono certe cose. E secondo me l'ancora di più, grazie. È una vocazione, si può nella conoscenza, nell'amore, nel lavoro, l'ancora di più, ma non inteso come fare carriera, ma inteso come riempimento della propria vita, come crescita di potenzialità e quindi esaudimento anche di tante esigenze. Se non sono chiaro, fatemi pure segnali, perché tutto sommato possiamo comunicare, no, tra noi. Ecco. È però ancora un obiettivo, mi avviso oggi, che lo sento intermedio, che lo sento molto forte, più ancora concreto, è quello di poter, attenzione, lavorare, nel senso di essere impegnati, e sentire questo come un qualche cosa che è un'esigenza di fondo e continuamente quindi ti interpella. Naturalmente qui siamo nella tragedia della situazione, quando non si trova lavoro, quando si è disoccupati, quando si smette di lavorare, eccetera. Quindi è un obiettivo che quando viene meno provoca una deficienza di vita molto grave. E quindi ecco, io lo metto tra gli obiettivi intermedi, cioè progetti fondamentali a qualsiasi situazione ci troviamo, e in questa maniera capiamo anche su che cosa dovremmo lavorare noi, per esempio anche socialmente. Non possiamo più credere di poterci arrangiare nel lavoro, dobbiamo comunitariamente, tutti per tutti, responsabili tutti per tutti, perché sennò perdiamo anche la nostra possibilità, una volta che noi non abbiamo mai pensato agli altri e rimaniamo bisognosi di essere aiutati, non abbiamo nessun diritto a chiedere niente a nessuno. Sì, ragiono così invece di ragionare in astratto sul bene comune e compagnia bella. Questo è un livello intermedio che non lo vedo molto chiaro, ma neanche il primo. Tanta gente non capisce che deve cercare la felicità, che poi è una felicità possibile e non una felicità così come vedremo un momento fasulla. E avevo intermedio, dicevo, progetti precisi, quello di essere di più, quindi conoscenza, amore, eccetera, e però anche poi l'impegno. Ecco, a me fa male parlare di questo in una situazione come quella in cui noi viviamo, ma a me incita a essere molto in prima fila contro le disoccupazioni e contro le non occupazioni o contro le sottooccupazioni. E dopo c'è un livello immediato. Cioè, ci sono dei traguardi, insomma, mentre vai verso un chissà dove ti fermi in tante cose. Quali sono? È vivere con intensità il presente, trasformare in progetti concreti tutto quello che a un certo punto ti pare finalizzato sia alla tua pienezza che progredisce, ma soprattutto alla tua felicità. E questo vuol dire magari fermarsi alle piccole cose. Io, con l'aiuto di persone, ho tirato fuori questo pensiero qua del vivere con intensità le piccole cose. Questo vorrebbe dire, a mio avviso, l'obiettivo della vita concreta, quello di trasformare le piccole cose in situazioni felici, in situazioni appaganti, in situazioni che ti riempiono, insomma, no? Non darle per scontate. Però ci sono anche falsi obiettivi, miraggi. E i miraggi, sapete, quando soprattutto dicono nel deserto, vedi l'oasi che sogni, ma credi di vederla, ma è un miraggio, cioè è un gioco di non so di cosa, di riflessi, insomma, di riflessi. E cosa sono? Per me sono alcuni obiettivi di pseudo felicità, i miraggi. Per esempio, chi si accontenta solo delle emozioni, chi si accontenta solo di relazioni strumentali, cioè io sto bene con quello lì, punto e basta, con quella lì, punto e basta, sto bene, e dopo però vengono fuori le situazioni quando è passato 7-8 anni insieme con una persona, non ti sei posto i problemi prima, in apnea. Questo io la sento perché ho fatto solo 6 cause in una settimana, 2 qua. Poi sono andato a Milano l'altro ieri per una causa matrimoniale, mi girava la testa, 9 ore di viaggio per aiutare la persona, ma io sono felicissimo di farlo. Però ogni tanto dico, ma Gesù mio, ma perché vanno a incontrarsi per torturarsi e torturare? Mi chiedo perché? Perché ho la sensazione che alla base di certe cose siano emozioni. Non è così che dovrebbe essere, sono miraggi, non sono obiettivi. Centrarsi troppo in se stessi è un altro miraggio. Oppure, anche nel lavoro e trove, aver tutto e subito. C'è della gente che vuole tutto e subito. Oppure sono miraggi anche altre cose, per esempio modelli che vengono da fuori, il concetto di fortuna, vedevo adesso in un brano di televisione che ne hanno inventato un'altra, che se tu vinci, è stato a Porcini mi pare che è la prima vincita, no? Per 20 anni gli danno rendita, cioè, se fossimo sicuri di vincere, però è un miraggio, no? Adesso vanno avanti per un po' finché si accorgono che insomma... Ecco, oppure un'altra cosa che io non riesco tanto a capire è la essere gregari, mettersi dietro gli altri, copiare. Io ho odiato il copiare, non ho mai copiato. Mi stavano rovinando gli esami, mi ricordo, perché mi copiavano il mio. Ma non ho copiato, era. Io avevo scritto, mettiamo, no? Sotto un ciliegio. No, io non ho copiato, ho scritto sotto un platano. E dopo io stavo leggendo un libro, no, non ho detto che io invece ho scritto che stavo leggendo una lettera, cioè mi aveva copiato così questo qua, non avete capito? Copiare a scuola, non vi ricordate? O eravate della parte dei copiatori voi? Io ero della parte di quelli che volevano copiare ma non volevo neanche quello, perché era... ecco. Il famoso discorso della seconda vita, no? È un discorso che si dice meglio in inglese, loro lo capireste, ma si dice seconda vita, cioè gente che io conosco, ho conosciuto, che hanno fatto fidanzamenti, matrimoni, regali di nozze, tutto attraverso il computer. Giuro sull'euro, che stamattina era in salita. Ecco, a un certo punto, come si fa? Gente sui 30 anni, quindi non ancora, diciamo così, rimbombita, come dico io, non c'è ritornata bambina, che c'è, però si dice rimbambito quando si ritorna bambino, ma 30 anni, ma non uno, ma tanta gente, ma non so come si fa, era un'alternativa, ma potevano scegliere la meglio l'alternativa, no? Chiaro, perché, è chiaro che tutto questo ci porta ad avere un'ottica molto concreta che io adesso in questa seconda parte vorrei dire molto concreta e magari poi nei prossimi incontri avremo modo di approfondirle a seconda delle esigenze. C'è una serie di, come dire, di, come vorrei chiamarle, una serie di contraddizioni oppure di contrapposizioni, di situazioni contrarie e correlative che io vorrei dire, che sono anche un po' nel sottotitolo della nostra relazione, per avere un viaggio che ci faccia crescere, che ci faccia andare verso la felicità, che ci faccia diventare concreti nella nostra attività, di modo che ci sentiamo pieni, anche se disoccupati, magari impegnati, anche se in pensione, magari non inutili, eccetera, eccetera. Ecco, ci sono delle, come dire, condizioni che io vorrei definire appunto una serie di binomi, ecco. Innanzitutto il primo binomio è essere ancorati alla realtà, ma adesso io la realtà la definirò come la penso, dopo voi magari la contraddite, e non cadere nella virtualità, cioè nella virtualità, cioè nella, ma io ho già detto, nei miraggi, ecco, non ne parlo più dei miraggi, mi fermo più a dire ma cos'è la realtà. La realtà per me ha innanzitutto un dato molto molto importante, cioè cercare la verità prima di tutto di se stessi, non imbrogliarsi. C'è della gente che non vuol guardarsi nello specchio e io credo che sì, finché si scherza e dire vabbè io non voglio guardarmi nello specchio fisico, si può anche ridere, ma nello specchio di se stessi certe volte non si vuole andare dentro, si ha paura. Naturalmente tante volte lo specchio può essere anche un confronto, può essere anche, non capitemi male, individuando in questo che sto dicendo il ricorso al psicoterapeuta, perché qui non è un discorso di gente ammalata o che ha qualche deficit o qualche fatica speciale, qui è normale il discorso, cioè cercare sempre la verità di se stessi e degli altri. È inutile andare a camminare con gli occhi bendati. È chiaro che ci si imbroglia o si è imbrogliati. Ecco, questo io credo sia la prima cosa, essere, come dire, attenti alla verità, alla verità. Qui sarebbe la pena fare i grandi discorsi. Cos'è la verità? È una delle frasi più, dico, la verità è il tentativo, almeno per approssimazione, di rendersi conto cosa si è, cos'è la persona con cui hai da fare, quali sono le situazioni in cui vivi, per approssimazione. Se una persona è troppo pignola in questo, evidentemente c'è un deficit in questo. Lo vedremo la prossima volta parlando di, appunto, di perfezionismo. Non è possibile, bisogna andare andare in cerca della verità e della realtà, che dirò adesso, con realismo, parebbe un gioco di parole, ma forse almeno ci si rende conto. Riuscite a seguirmi? O siete già pieni? Beh, potremmo aprire la discussione già, Però la realtà io la intenderei poi con un altro termine, e anche questo discutibile, cioè il presente. Il presente. Non essere con la testa dietro la schiena, ma neanche col collo troppo tirato in avanti. Essere nel presente. Si rischia altrimenti di non vivere con intensità le cose di ogni giorno, non si riesce ad essere molto presenti in tutto ciò che potrebbe darci una grandissima gioia di vivere, perché anche le piccole cose, è un po' quello che abbiamo cercato di dire in questo librettino che me l'hanno portato oggi dalla tipografia, quindi è proprio in prima e si sta poco a leggere, e secondo me ha un messaggio, il messaggio di non perdere tempo, nel senso che il Dio, come dice un salmo, ci dovrebbe aiutare a far sì che i nostri giorni contino. Il salmo dice così: fa un Signore che riesca a contare i miei giorni, ma la traduzione giusta è che i nostri giorni contino, cioè siano importanti. E perché siano importanti dobbiamo non far salti, perché le linee sono fatte da puntini. E se tu salti i punti, le linee vengono fuori male. E una strada che tu fai è fatta di passi. Se tu non fai bene i passi, ti stanchi prima, ti storgi la caviglia o cose del genere. E credo che sia proprio quello che faceva Dio, come ho detto prima, che ogni giorno guardava e cercava di dire che bello ho fatto. Difatti c'è appunto... Martin Buber suggerisce l'esame di coscienza positivo la sera, cioè cosa ho avuto di positivo, non quello negativo, cosa è stato. Ecco, allora qui mi è piaciuto una cosa che non so dove l'ho trovata, perché io ho certi rimasugli di cose incredibili, e cioè, dice bisogna abbracciare il presente e fa degli esempi. Dice: provate a sostare per un solo istante mentre state facendo qualcosa. Noterete un'espansione, un attimo di pace. Quella è la dimensione del presente. Cioè pacificare il presente, pacificare i momenti, pacificare le situazioni. Cercate di mantenere la vostra attenzione, per esempio, anche se anche la mente metterà... ascoltate qualunque suono, anche quello del traffico, lasciando che passi attraverso di voi senza dare un nome a ciò che ascoltate. Si dice, che rumore, che traffico. No, non mettete questa etichetta. E anche se la mente metterà etichette, darà nomi ai suoni, cercate di mantenere la vostra attenzione sul suono, come se lo scostasse ascoltaste per la prima volta. Lo stesso fate con uno sguardo. Ma io non so se capiamo bene. Io ho capito il concetto. Dopo le applicazioni possono essere... E allora fa tanti altri esempi. È una rivista con tanta pubblicità, si chiama Psicologi. Bevete un caffè, un tè o un succo sentendone il gusto e osservate le sensazioni fisiche di questo gesto. Da questo spazio di osservazione di grande libertà comincerete finalmente a essere voi stessi, a sperimentare una dimensione interiore di pace e a vivere un altro presente vivo, vibrante, nuovo. Gli esempi sono esempi, non è importanza, ma però se voi vi mettete in una condizione di questo tipo, allora ogni luogo è ideale per la meditazione, in casa, all'aperto, in auto, poco importa. Basta essere presenti qualche momento almeno al 100%. Questa è la realtà. Perché se no non si vive nella realtà, si vive in una sorta di striscia. È come quando fanno una fotografia a un'auto in corso di notte, voi vedete la striscia luminosa, ma non vedete altro. Parliamo le immagini. Voi direte che sono cose astratte, non lo sono per nulla. Perché pensate quanto volte abbiamo bisogno di sostare. C'è una seconda importantissima, un secondo importantissimo binomio, io li chiamerei antinomie, insomma. Sono situazioni che hanno l'aspetto difficile e l'aspetto facile. L'aspetto difficile di quello che ho detto un momento fa sulla realtà è quello di vivere la realtà a mucchio. Bere la vita a fiaschi e non centellinarla la vita, questo è il discorso. Ma io vorrei, se fosse qualcuno, siete tutti giovani qui, ma qualcuno anziano, che chiedergli se ha provato a fare quello che io sto vivendo ormai da un bel po' di tempo e sono felice su questo, e cioè di vivere intensamente la quotidianità. Si riesce a non pensare al tempo che passa, perché nella certa età, guardate che tempus ruit, ruit vuol dire che corre ma a rodoloni, ecco, per essere la traduzione più efficace. E invece no, se tu vivi la intensità, ma io dico, ma perché questa roba qui non la si capisce da ragazzi, da giovani? Perché si farà più fatica, ma però capirla è una saggezza infinita, è bellissima la vita in questa maniera, perché anche le cose non bellissime le puoi ridimensionare con questo tipo di viaggio ragionato dove appunto c'è il realismo del presente. Secondo, il binomio, l'antinomia è inquietudine e creatività. Potrei dire creatività e inquietudine, però insomma non ha importanza. A proposito di inquietudine, è da dire che quando tu togli il piede d'appoggio per fare il passo, è chiaro che tu ti trovi un pochettino sospeso. Adesso lasciate stare il camminare, ma insomma teniamoci sulla vita, non sai mai bene qual è la novità che ti coglie. L'inquietudine, chiamiamolo allora per nome, è il senso del mistero, cioè è la vertigine del profondo, dice Mounier, una frase che io ho citato altre volte e che è straordinaria a mio avviso. La vertigine è un malessere, però il profondo ti attrae, e in realtà chi vive più intensamente vive in questa maniera, cioè con una tensione a qualcosa che non c'è ancora. Parlo troppo in difficile? Cioè, il senso del mistero è ciò che ti attrae e nel contempo ti inquieta. Questa è la realtà. Ma il mistero non è Dio. Dice Rame, che è un grande teologo, dice che anche nelle gocce d'acqua si rispecchia tutto il firmamento. Quindi tu a un certo punto, anche nelle piccole cose, tu puoi trovare una profondità incredibile. E qui io tantissime volte, no, e qui non scherzo, non avendo esperienza amorosa, e però avendo l'esperienza di tantissimi che nell'amore sono mi verrebbe da dire una parolaccia che non si deve dire teologicamente, ma se la potessi dire direi fregati, no? Nell'amore, no? Ecco, io ho la sensazione che non abbiano forse intuito, ma io non mi intendo, ma mi parebbe che nell'amore come nell'amicizia eccetera i canali siano senza fine, e infatti quelli che si amano sul serio e stanno tanti anni insieme magari baruffando ma non riescono a togliersi l'uno dall'altro perché sentono una profondità che non è mai finita. E la cosa, io adesso vorrei applicarla alla cosa, no? Al figlio, ai figli. Io credo che il figlio lo trae sempre, perché? A me pare banale quando si dice perché viene dalla tua pancia. Viene da te, che non è la pancia, è tutto. E quindi è un mistero che sei tu e che però va oltre te. Forse è anche la difficoltà del rapporto padre-figlio. Il discorso dell'amicizia, il discorso del rapporto tra persone, il discorso con l'ambiente. Abbiamo l'inquietudine positiva dell'accoglienza del mistero, cioè del non completamente capito, e più capisci, più ancora devi capire, e che però è ciò che ti attrae, è il discorso dell'obiettivo, della felicità, del nuovo, è il discorso del viaggiare che è la vita. E questo è un altro pensiero che mi viene tantissime volte, ma perché negli amori non capiscono che una persona è infinitamente più profonda di tutto quello che è, nel suo modo di fare, nel suo modo di parlare, nel suo modo di dire, è tutto più profondo. Io capisco, l'inquietudine pone anche problemi di fatica, di grande fatica, soprattutto nel momento in cui tu impatti più la scorza che non il contenuto. Naturalmente questo discorso qui, io capisco, probabilmente qualcuno dirà che è un discorso intellettuale, per nulla, perché è tutto, questo può acquietare le persone. Quando tu pensi al di là di quello che impatti, al di là di quello che colti, al di là di quello che magari ti scontri, pensi che c'è altro, molto altro, io credo che ti possa accettare. Tante volte riesci a perdonare, riesci a non disprezzare, riesci anche a ricominciare, riesci comunque ad acquietarti, a trovare pace. E questo anche nella conoscenza, questo anche nel tuo lavoro. Cioè, tutte queste serie di inquietudini, di sofferenze, si potrebbero gestire se si capissero come i dolori del parto, cioè è qualcosa che ti frutta, ti dà. E se voi analizzate tutto nella vita è così, solo che quando noi stiamo male non abbiamo la forza. Ma non chiedo io che si abbia in quel momento lì, ma sarai dentro di te l'abitudine di pensare che dopo il momento di star male c'è qualcos'altro. A me per esempio funziona, mi vengono su di quelle fumere certe volte, ma non vi dico, da tutte le direzioni mi vengono su, ma se a un certo punto pensi che dopo ti passa, che dopo ridimensioni, che dopo capisci di più, riesci anche a dominare, quindi a non perdere tempo, a non perdere energie. Il concetto delle nostre riflessioni è cercare energie. Naturalmente tutto questo significa anche creatività, significa novità, inutile che io vi stia a dire qui quanto sia importante immaginare appunto la creatività come questo mistero, come questo sondare il mistero. Sotto questo profilo la vera cultura è sondare la profondità, non è imparare più cose, non è diventare biblioteche, è diventare persone, cioè una bellissima, persone più amorose, più amanti, più calde, più calorose. C'è una bellissima, piccolissima frase straordinaria di Mounier, uno dei padri della filosofia personalista, da cui ha preso poi avvio tutto il Novecento, eccetera, è venuta fuori durante il comunismo, il marxismo, il fascismo, tutta quella zona lì di anni.